considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Tra poco vi presento il nostro ospite di oggi, però fatemi prima ricordare che i ministri dell'ambiente dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo a maggioranza qualificata sul taglio delle emissioni del 90% entro il 2040. In realtà includono anche una serie di flessibilità per rendere la situazione meno rigida, e questo ci fa un po' il brivido, perché sappiamo che quando le situazioni comprendono dell'elasticità molto spesso poi il 2040 a me sembra lontanissimissimissimo. È stato indagato un cacciatore per l'uccisione dell'orso MJ5 avvenuta in Val di Non nell'ottobre del 2023. Ne abbiamo parlato ieri, vi ricordo comunque non prendete impegni per questo fine settimana, perché parte il MIVEG Festival l'8 e il 9 di novembre, è alla East End Studios di Via Mecenate 88 barra A, ingresso libero. Sono due giorni di incontri, film, teatri, cose insomma molto belle e interessanti intorno al mondo della cultura vegana. Oh, ma l'ho fatto aspettare, adesso invece lo accogliamo con grandissima gioia, perché sto parlando di Cristiano Spilinga. Buongiorno Cristiano.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi, studio naturalistico ILA. Tu ti trovi, se non dico male, a Tuoro sul Trasimeno, in provincia di Perugia. Perché sei lì?
Esatto Cecilia, noi siamo qui a Tuoro sul Trasimeno, proprio sulle sponde del lago, perché qui viviamo e qui abbiamo la nostra sede operativa, dove stiamo svolgendo tra l'altro parte delle attività di cui parleremo oggi.
Esatto, perché oggi parliamo di un ragazzo molto molto interessante, ma anche molto molto in pericolo. Stiamo parlando dell'ulone appenninico. Ecco, chi è l'ulone?
Esatto, oggi parliamo dell'ulone appenninico. Intanto questo nome è molto simpatico.
Sì, perché, decisamente.
Diciamolo subito, perché i maschi hanno questa abitudine durante il periodo degli amori di cantare emettendo un suono che ricorda un po' vagamente un ululato, e quindi per questo è stato chiamato così. Si tratta di un anfibio, un piccolo anfibio. Immaginatevi un piccolo rospetto lungo appena 5-6 centimetri al massimo. In realtà non è un parente dei rospi, ma è un anfibio come i rospi senza la coda, un cosiddetto anfibio anuro appunto, e se la passa veramente male un po' in tutta Italia.
Ma scusa, quindi non è un rospo?
No, non è esattamente un rospo.
Ma perché qua adesso, ma scusa, qual è la differenza tra un rospo e un anuro? Cioè voglio dire, qual è...
Allora, la forma grossolanamente è quella, si tratta appunto di un anfibio anuro, quindi senza la coda allo stadio adulto, quindi ricorda appunto la forma di un rospo, di una rana o di una raganella, ma a livello sistematico, quindi sì, chi ha classificato diciamo questi animali, sì, li ha collocati in un gruppo diverso, quindi un genere diverso, specie diverse, quindi sono vagamente parenti perché appartengono allo stesso gruppo di anfibi anuri, ma ad un altro genere, okay, che è un'altra famiglia addirittura.
Però insomma, se io incontro un ululone lo scambio, sì, per un rospo facile.
È un adesso. Piccolo rispettino apparentemente.
Ok, perché sono una bestia, quindi ci sta che io confonda.
Senti, è che non ti vedono facilmente,
Certo, però allora ripercorriamo un attimo la vita dell'ululone, nel senso che hai detto un anfibio è piccolissimo, a differenza del nome, un ululone, uno si immagina un animale grosso, invece è piccino, è bellissimo, diciamocelo.
Sì. Diciamocelo chiaramente, è veramente molto molto bello, nel senso nella parte dorsale ha un colore molto uniforme con il fango dove appunto si rifugia. Però nella parte ventrale è magnifico, ha un colore giallo incredibile e poi la cosa curiosa è che ogni esemplare ha delle macchie diverse e uniche, quindi per noi che li studiamo questo è comodissimo perché ci consente semplicemente con una fotografia di riconoscere il singolo individuo senza fargli nulla, semplicemente osservandolo e fotografandolo. È una sorta di impronta digitale, chiamiamola così.
Ma fantastico. Senti, e il signore ululone e la signora ululona vivono come tutti gli anfibi in situazioni umide il loro habitat sono...
Esatto. Allora, in questo caso stiamo parlando in particolare dell'ululone appenninico.
Sì.
Questa specie, anzi una sottospecie in realtà, è presente dalla Liguria alla Calabria e vive in ambienti d'acqua molto molto effimeri. Immaginatevi delle piccole pozze temporanee. In alcuni casi lo abbiamo trovato anche lungo i sentieri di montagna, nelle tracce magari lasciate dal passaggio di un trattore dove si era accumulata un pochino d'acqua, quindi in ambienti molto effimeri, molto delicati e molto a rischio, come potete immaginarvi.
Certo, poi adesso entriamo un po' nelle parti negative, ma io ancora voglio sapere qualcosa dell'ululone. E senti, l'ululone vive in solitaria, vive in gruppo, come...
Allora, le popolazioni qui da noi, un po' in tutto l'Appennino, in realtà sono molto molto piccole.
Sì.
Più ci spostiamo verso il sud, verso la Calabria, e più aumentano le dimensioni, ma parliamo comunque di poche unità. Quindi all'interno di un sito, di una pozza, di un abbeveratoio possiamo trovare al massimo 5, 6, 10 ululoni, se va bene. Spostandoci giù anche un numero leggermente più alto, ma parliamo comunque di pochissime unità. Vi ho accennato prima degli abbeveratoi, perché sì, in Appennino, soprattutto in centro Italia, spesso si riproducono anche in questi manufatti artificiali, quindi i vecchi abbeveratoi che erano stati creati per il bestiame in montagna sono utilizzati per la riproduzione anche dall'ululone e sono ambienti molto delicati anche in questo caso, perché spesso in stato di abbandono, in altri casi vengono manutenuti magari non in maniera corretta,
sì, sì,
e quindi anche lì dobbiamo andare ad intervenire.
Ecco, diceva, ecco, ma l'ululone si riproduce con facilità comunque, a qualche problematica relativa proprio alla riproduzione? Poi entriamo nel vostro lavoro, eh?
Sì, in realtà diciamo che se la passa un po' male in tutta Italia, in tutto l'Appennino, mm-hmm, perché appunto vive in questi ambienti molto effimeri. Inoltre è stato colpito ed è colpito anche da varie patologie fungine. Non ultimo, il riscaldamento globale, l'innalzamento delle temperature va a interferire significativamente su questi ambienti e quindi anche la riproduzione in qualche modo ne soffre. Proprio per questo stiamo cercando di intervenire in Umbria, in questo caso, per cercare di supportare le popolazioni.
Certo, e adesso poi entriamo proprio in questo progetto Life Imagine, che è quello a cui facciamo riferimento, però io ancora una cosa voglio chiederti, ma ho letto che ha una vita lunghissima in realtà l'ululone, o sono io che ho sbagliato mira?
Sì, in realtà può vivere anche diversi anni, chiaramente le informazioni che abbiamo su questo aspetto sono relativamente poche, legate ai pochi esemplari appunto che sono stati catturati e ricatturati nel tempo.
Mm-hmm.
Posso darti una nostra esperienza diretta: noi abbiamo seguito un maschio in un sito qui in Umbria appunto per almeno 12 anni e lui era lì sicuramente già da tempo perché era un adulto, quindi parliamo comunque di svariati anni per un piccolo animale tutto sommato.
Certo. Senti, allora dicevamo che tu stai trasmettendo adesso da Tuoro sul Trasimeno, perché? Perché cosa succede? Che in questo progetto Life si cerca di supportare, aiutare una specie in grande ambascia come l'ululone.
Esatto.
In che cosa consiste questo progetto?
Allora, il progetto Life Imagine è un progetto che è coordinato dalla Regione Umbria e vuole in qualche modo andare ad intervenire sulla conservazione di specie e habitat particolarmente a rischio, tra cui appunto l'ululone. Che cosa stiamo facendo? Sostanzialmente stiamo cercando di supportare le popolazioni attraverso un allevamento in cattività per poi appunto rilasciare i nuovi nati. Diciamo che il lavoro sta andando molto bene perché abbiamo già ottenuto i primi risultati e l'anno prossimo potremo liberare i primi piccoli. Poi magari entriamo più nel merito di quello che abbiamo fatto nel dettaglio, sì. Però in sintesi stiamo allevando animali in cattività per liberarli e stiamo facendo interventi di miglioramento ambientale nei siti dove appunto andremo poi a liberare i nuovi nati.
Senti, dicevamo dei problemi e dei rischi che l'ululone vive. Sicuramente lo hai detto tu, il riscaldamento globale è un problema perché a esso è legato anche l'alternarsi di grandi siccità, di situazioni ambientali molto difficili. Il nemico naturale dell'ululone chi sarebbe?
Allora, ci sono vari predatori, però l'ululone, come molti anfibi, ha un segreto, ha delle ghiandole particolari sul dorso che in caso di morso, ad esempio da parte di una volpe,
sì.
Queste ghiandole entrano in contatto con le mucose dell'animale e in qualche modo rilasciano delle sostanze tossiche, urticanti, per cui l'animale viene subito rilasciato.
Ah.
Quindi di fatto si difende bene. E inoltre, il colore del ventre di cui parlavamo prima è anche un colore cosiddetto apotematico. Che cosa significa? Che in qualche modo l'animale lo mette in evidenza inarcando le zampe anteriori e quelle posteriori proprio per far capire ai potenziali predatori che è tossico di fatto. Pensate ai colori ad esempio delle vespe, delle api, ma di molti altri animali. Queste sono strategie difensive per far capire agli animali che girano intorno non mi toccare perché se mi tocchi passi guai.
È stata
quindi, diciamo,
corta,
si difende abbastanza bene.
Certo, quindi l'ululone c'ha un bel cervello, mettiamolo in questa maniera. Senti, Cristiano Spilinga, dicevamo che voi state appunto facendo una sperimentazione in un centro riproduttivo per poi rilasciare appunto questi animali in luoghi adatti a loro. E poi però, oltre a, come dire, a sistemare, parlavamo dei fontanili, quindi immagino farete anche degli interventi su quei luoghi, però c'è anche una parte che mi interessa molto, che è quella della comunicazione e della sensibilizzazione nei confronti di questa specie. Cosa avete in pentola?
Allora, diciamo che stiamo facendo molta attività proprio sulla divulgazione a vari livelli, proprio per far conoscere questo animale che in realtà è pochissimo conosciuto anche dagli abitanti locali. Quindi facciamo una serie di attività sia nelle scuole per i più piccoli, ma anche rivolte a un pubblico adulto. Considerate che in questi siti di cui parlavamo prima, gli abbeveratoi, spesso c'è una commistione di interessi appunto tra gli allevatori, i pochi che sono rimasti, e noi che ci occupiamo di conservazione. Quindi abbiamo stipulato con i singoli allevatori e proprietari terrieri degli accordi proprio per fargli capire qual è l'importanza di mantenere quei siti attivi, sia ovviamente per il bestiame, ma anche per la conservazione di piccoli animali. Quindi la manutenzione viene fatta in un certo modo in alcuni periodi dell'anno, in altri è bene lasciare il sito intatto esattamente com'è. Quindi diciamo che l'attività di divulgazione si sta traducendo anche in degli accordi proprio operativi con chi poi gestisce e vive quei luoghi, oltre all'infinita attività con le scuole che facciamo da tempo per far conoscere questo animale simpatico anche ai più piccolini.
Certo, senti, una cosa fondamentale, però mi sono dimenticata di chiederla, ma scusami, è l'ululone che si mangia?
L'ululone mangia piccoli invertebrati, quindi immaginatevi piccoli insetti e non solo, che vivono in acqua e fuori dall'acqua, perché chiaramente è un animale come tutti gli anfibi che ha un periodo, diciamo, più acquatico e un periodo più strettamente terrestre. Considerate che l'ululone sta in acqua più o meno da noi da aprile a ottobre all'incirca.
Sì.
E poi esce dall'acqua e trova rifugio comunque sotto la lettiera, sotto i sassi o comunque in siti prossimi alla zona dove si riproduce. E quindi si nutre essenzialmente nel periodo più caldo, quindi in primavera ed estate, di piccoli invertebrati, prevalentemente acquatici ma appunto anche terrestri.
Senti, andiamo al sistema che state utilizzando per la riproduzione in cattività. È molto complicato, come funziona? Raccontacelo un po'.
Sì, allora l'attività è divisa in due parti. Abbiamo una struttura all'esterno dove abbiamo inserito degli animali cosiddetti fondatori, quindi sono degli esemplari che abbiamo temporaneamente prelevato dalla natura, dai siti dove comunque abbiamo conoscenze note sulla struttura di popolazione, sulla genetica di quegli esemplari, proprio per farli riprodurre liberamente all'interno di alcuni recinti che sono stati delimitati con delle reti molto sottili anche per evitare che potessero entrare predatori. Sì. Questi animali successivamente verranno rilasciati e ci sarà un ricambio anche appunto degli adulti fondatori. Nel momento in cui gli adulti si riproducono e quindi depongono le uova all'interno di queste vasche che abbiamo predisposto all'esterno, vengono prelevati i girini, quindi le piccole larve appunto che si formano dalle uova deposte, e vengono trasportate in acquario presso la nostra sede appunto a Torre sul Trasimeno, dove c'è una cura e un controllo quotidiano. Quindi per questo abbiamo scelto comunque di realizzare uno spazio dedicato proprio all'allevamento al chiuso all'interno della nostra struttura, perché dobbiamo vigilare e monitorare quotidianamente. Quindi abbiamo gli adulti nella parte esterna che si riproducono e vivono tranquillamente e di fatto ormai non vengono nemmeno più alimentati, perché comunque si è creato una micro comunità di piccoli animali all'interno. Mm-hmm. E poi abbiamo i girini che invece vengono allevati all'interno di acquari fino a che non compiono la metamorfosi, e quindi quando sono piccoli, piccoli ululoni, ma per piccoli intendo anche meno di un centimetro, vengono trasferiti in alcuni box, sempre all'interno delle nostre strutture, e vengono mantenuti almeno per un anno e mezzo. Quindi noi gli animali che abbiamo ottenuto quest'anno li libereremo nel 2026.
Accidempoli. Senti, ma come cresce l'ululo? Voglio dire, stiamo parlando di animali piccolissimi, abbiamo detto che insomma circa 5 centimetri. Stiamo parlando di girini, che quindi parliamo di pochi millimetri, immagino.
Allora, il girino in realtà paradossalmente è anche più grande del piccolo ululone appena metamorfosato, immaginatevi un paio di centimetri. Poi il piccolo rospettino appena con le sembianze diciamo di un adulto, quindi senza la coda e con gli arti completamente sviluppati, è all'incirca un centimetro. E da lì parte la fase di allevamento dei piccolini, che vengono quotidianamente controllati. Sì. Alimentati con delle drosofile, i moscerini della frutta. Sì. Quindi è un allevamento molto in piccolo, su piccola scala, ma molto molto delicato, chiaramente, perché sono animali molto sensibili.
È anche impegnativo, mi viene da pensare. Senti, quindi in realtà se alla fine della metamorfosi parliamo di un ululone di un centimetro, dopo un anno e mezzo, cioè quando inizia l'operazione di rilascio, quanto siamo arrivati? A un paio di centimetri? No, di più.
Quando li liberiamo siamo sui 2 centimetri e mezzo, ecco, circa.
Vedi che
e
occhio.
Aspettiamo a liberarli quando sono un pochino più grandi per due motivi. Uno, perché cerchiamo in qualche modo di ridurre il più possibile la predazione e comunque la morte naturale che può avvenire negli stadi giovanili. Ma anche per un altro motivo, perché la colorazione del ventre, di cui abbiamo parlato già due volte precedentemente, diventa diciamo definitiva al raggiungimento di una certa dimensione. Che cosa significa? Che noi da quel momento in poi potremmo in qualche modo seguire il destino di questi animali, quindi ricatturandoli li potremmo riconoscerli. Se andassimo a liberarli adesso, appunto piccolini, con un disegno ventrale completamente anonimo, diciamo così, non saremmo in grado di monitorarli nel tempo e quindi non potremmo valutare il successo dell'operazione. Quindi dobbiamo aspettare, diciamo, anche per questo motivo.
E certo, poi in realtà se aspettate la colorazione gialla del ventre, date anche al piccolo ululone una chance in più di sopravvivenza, perché se, come ben ci hai raccontato, quella colorazione gialla serve a come dire, allontanare i predatori, così sono più garantiti. Ma che lavoraccio, che lavorone. Ma senti, ma quelli grandi che avete all'esterno, diciamo così, visto che ci hai detto che ognuno di loro è diverso per le macchie, per come sono collocate i loro, insomma, il loro... Guardami negli occhi, ma gli avete dato un nome oppure li chiamate coi numeri?
Hai toccato un tasto dolente.
Beh, sai,
in realtà io da buono zoologo e tecnico ti dico di no. In realtà le mie colleghe lo vorrebbero fare continuamente.
Ma scusami, però, perché seguono l'insegnamento di Jane Goodall, esatto, scusami. Esatto, esatto. Guarda che dovresti pensarci anche tu.
In realtà sono pochi animali e quindi sì, probabilmente prima o poi avranno un nome.
Allora, io ci tengo, perché secondo me, come insomma anche tu che sei zoologo, ci mancherebbe altro, ma insomma, come sappiamo, ogni individuo è una storia e a sé, e quindi è bello dargli anche un nome.
Guarda, ti raccontavo prima di quell'esemplare di oltre 10 anni che abbiamo ricostruito nel tempo.
Sì.
In realtà, così amichevolmente l'abbiamo chiamato il boss del fontanile, perché in realtà, appunto, seguire un animale così piccolo per più di 10 anni e pensare che quell'animale ha superato almeno 10 inverni, 10 stagioni in cui comunque è stato soggetto comunque a rischi di varia natura, di trovarlo sempre là, beh, fa un po' emozionare. Diciamo che anche per noi tecnici, che spesso dobbiamo avere un approccio magari un po' più asettico, passami il termine, ti dico che in realtà si è emozionato molto, perché appunto un piccolo animale che riesce a vivere così tanto tempo in natura e ogni anno tornare esattamente in quel sito per riprodursi, beh, è molto affascinante, veramente molto affascinante.
Decisamente. Senti, ma sempre, tu sai che io sono un po' scema, quindi mi devi perdonare, ma come la pigliano la cattura questi ragazzi?
Allora, in realtà adottiamo tutte le accortezze per far sì che sia la meno traumatica possibile. In realtà gli spostamenti avvengono sempre su distanze abbastanza limitate, sempre in contenitori monouso, utilizzando sempre dei guanti, quindi comunque gli animali di fatto non subiscono un grande stress, e ce lo dice il fatto che poi effettivamente si sono riprodotti tranquillamente in cattività. Chiaramente, appunto, come ti dicevo, gli stessi fondatori, gli adulti, torneranno in natura, comunque non rimarranno con noi per sempre, ci sarà un ricambio anche degli adulti, anche per garantire comunque una diversificazione, insomma, del patrimonio genetico.
Ecco, perché questa era un'altra domanda che volevo proprio dirti. Insomma, sappiamo che è molto importante l'ampiezza genetica. Insomma, voi scongiurate questo rischio sostanzialmente?
Diciamo che stiamo favorendo in qualche modo l'incrocio tra esemplari di siti diversi, che naturalmente magari sono isolati banalmente per la distanza. Chiaramente stiamo parlando di un patrimonio genetico compatibile della stessa sottospecie,
certo,
dove comunque è possibile fare questo tipo di incroci, passami il termine.
Però stiamo
favorendo appunto il rimescolamento dei geni, semplicemente avvicinando magari maschi di un sito con femmine di un altro sito che dista magari qualche chilometro, però capite bene che per loro sono distanze
enormi, insuperabili.
E quindi noi andremo a liberare poi, sia rimpinguando le popolazioni piccole di cui abbiamo parlato, ma anche in siti nuovi, dove di fatto non ci sono ad oggi animali, ma ci sono le condizioni per reintrodurli, cercando un po' di ridurre anche le distanze appunto tra un sito e l'altro.
Senti, a parte Iggy che ci manda una bellissima foto del lululone visto da sotto e dice stupendo anche il nome scientifico che gli diede Linneo, bombina variegata.
Esatto.
Senti, stiamo andando al finire. Ecco, ma quanto si sposta l'ululone? Abbiamo detto 5 centimetri massimo, quindi voglio dire piccoletto. Però sappiamo che gli animali hanno anche delle capacità di spostamento straordinarie, se pensiamo agli uccelli ad esempio non c'è storia. E invece l'ululone è abbastanza sedentario oppure è un ragazzo di mondo?
Non abbiamo anche in questo caso molte informazioni disponibili, però per quello che si sa è molto legato al sito riproduttivo e si sposta comunque di pochi metri. Qualche ricattura a distanza di qualche decina di metri è stata fatta, ma comunque non sono mai distanze troppo significative, resta comunque abbastanza legato al sito riproduttivo.
Senti, quanti ululoni pensate, insomma, quanti ne avete già rilasciati?
Allora, i primi rilasci appunto li avremo l'anno prossimo, 2026, ma abbiamo già 40 piccolini che sono pronti ad essere liberati.
Mamma mia, che emozione, guarda, ti dico che emozione, perché poco tempo fa, in un progetto analogo ma relativo ai cavallucci marini, l'acquario di Genova ha rilasciato 120 ippocampi al Mar Piccolo di Taranto. E devo dire che l'immagine di questi cavallucci marini portati in una bacheca di vetro e che poi piano piano escono. Insomma, è un, credo che sia, anche se tu sei uno scienziato, quindi c'è il cuore di pietra,
una cosa di grande
emozione.
È molto emozionante, anche perché un po' ci ripaga del lavoro fatto e comunque ci dà speranza, perché di fatto poi il lavoro lo stiamo facendo per quello, per dare speranza a queste popolazioni di questi animali che stanno veramente scomparendo, stanno letteralmente scomparendo sotto i nostri occhi.
Senti, allora, ricordiamo che il vostro, questo progetto LIFE va avanti fino al 2027, noi speriamo naturalmente che venga, insomma, coltivato, aiutato, perché è importante, però Cristiano Spilinga, il nostro tempo è praticamente terminato. Io sono felicissima di averti riavuto con noi e noi ci sentiamo molto presto per altri progetti, giusto?
Certamente, è sempre un piacere.
Certo. Allora, ululi ulula, non so, mi viene da citare Frankenstein Junior per salutarti. Sono veramente una brutta persona, però ti ringrazio veramente molto. Salutami Gennaro lì, quello, l'hai capito di chi parlo, quello là, ecco. Mi raccomando. Allora, un grande, enorme ringraziamento a Cristiano Spilinga, ricordiamo, del studio naturalistico ILA, partner di questo progetto relativo all'ululone appenninico, un progetto Life Imagine. Grazie mille, grazie ancora, buon lavoro.
Grazie a tutti, grazie Cecilia.
E io di ululone in ululone volevo dirvi al volo che all'Oasi Smeraldino, dove in realtà lì parliamo di un rospo e di un altro rospo abbastanza raro e particolare, beh, l'Oasi Smeraldino di Rozzano domenica pomeriggio propone un incontro, una visita, insomma andate sul loro sito e scoprirete tutto meglio e di più, ma intanto tenetevi liberi, questo weekend è pieno di roba, mi vega. Vabbè, Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, vi dà appuntamento a domani. Peraltro domani andiamo a vedere le stelle, eh? Domani appuntamento col planetario. E c'è Giovanni che dice, ma il piccolo di ululone lo possiamo chiamare ululino? Ecco, non so se questo è lecito, però va bene lo stesso. Ciao a tutte e tutti, a domani.